No, no, sono state tutt'altro che leggere, ci sono due o tre passaggi di estremo interesse, come questo del motore di ricerca come una sorta di terzo potere che colpisce l'immaginazione, per questo è stata formulata così, ma che è vero, e pone anche l'altro problema, la conoscibilità o meno da parte dei soggetti che pubblicano i dati sui siti degli algoritmi usati dai motori di ricerca, perché se io li conosco posso incidere sulla... sugli elenchi, cioè lui, il motore di ricerca è intanto titolare del diritto di accesso in senso sostanziale non formale, perché può decidere con i suoi algoritmi se finisco in prima pagina o nella centomillesima, ma se io conosco l'algoritmo io stesso decidere in che modo entrare, quindi tutta una tematica estremamente importante e nuova. E lo stesso la scaricabilità, noi l'abbiamo già verificato esercitando il diritto all'oblio in nome di una signora che aveva un dato che era sul motore di Google, avendo ottenuto da Google la cancellazione, 3 mesi dopo è ricomparso perché il ragnetto, girando nella rete, l'aveva ritrovato in un sito completamente diverso da quello originario. Cioè noi siamo riusciti a individuare il sito da cui Google l'aveva preso, ordinare al sito la cancellazione. Google ha cancellato perché il sito aveva cancellato, ma è ritornato perché c'era su un altro sito, aveva circolato. Quindi sono tutti i temi. Adesso al vice capo di gabinetto del ministro, il dottor Sabatino, di chiudere questo giro, poi non so se c'è qualche domanda... possiamo ovviamente dialogare insieme.
Ringrazio per essere Pizzetti e ringrazio tutti coloro che mi hanno preceduto in questa serie di interventi, perché mi hanno lasciato uno spazio abbastanza ben delimitato sul quale concentrare la mia attenzione. Nella duplice veste sia di vice capo gabinetto ma soprattutto quella di consigliere di Stato potevo agire sia ricalcando una serie di interventi che sono stati già svolti e che hanno illustrato quello che si è realizzato all'interno del Ministero o si realizzerà, sia anche soffermarmi su aspetti più strettamente giuridici che sono poi insomma il pane, il nostro pane quotidiano, quelli che ci permettono, come diceva prima il professor Pizzetti, di fare interventi dotti e di intervenire in convegni e cercare di rispondere forse in maniera non del tutto lineare ma insomma speriamo abbastanza esaustiva al problema fondamentale che ci viene dall'introduzione di questo concetto di trasparenza nel nostro sistema. Quindi come si colloca il concetto di trasparenza nel raccordo con altri principi che pure informano l'attività amministrativa, dove si colloca e come si raccorda con tutte le altre, gli altri istituti, le altre attività che sono imposte all'amministrazione. Perché fondamentalmente la trasparenza è qualcosa di nuovo nel nostro sistema. Se guardiamo fino al 1991 non abbiamo elementi normativi, testi normativi che citino la trasparenza nel loro, almeno nella loro epigrafe. Dal 91 in poi apriamo. Abbiamo la legge sul procedimento del 90 che cita la trasparenza, ma è dalla riforma del 2005 che la cita nella trasparenza, prima non c'era. Quindi la trasparenza è qualcosa di fondamentalmente nuovo. Quindi come si raccorda e che cos'è? Se guardiamo un po' quello che ci ha detto la dottrina è abbastanza divisa sul sistema, su una classificazione della trasparenza nel rapporto con gli altri principi. E peraltro la trasparenza si trasforma, non è qualcosa che è rimasto identico alla formulazione originaria. Prima il professor Pizzetti faceva riferimento alla trasformazione della trasparenza da modalità a finalità, forse è questo che la dottrina sta cercando di cogliere, quando ci dice che è una condizione di conoscenza, oppure ci dice che è un risultato, oppure quando si sofferma sull'esame di che cosa sia l'oggetto della trasparenza, quando si dice la trasparenza si riferisce all'evento, cioè al risultato dell'operazione, oppure si riferisce al processo, al modo con cui si giunge a questa attività, oppure quando dice la trasparenza deve essere retrospettiva, quindi riferita al passato, quello che già l'amministrazione ha fatto, oppure deve essere riferita al presente, quello che sta accadendo in quel momento. Deve essere nominale, deve essere effettiva. Cioè, il dibattito sulla trasparenza come concetto è piuttosto ampio. Come sempre fanno i giuristi, saccheggiano un po' a destra e a sinistra, poi non trovano soluzioni perché la soluzione non c'è. E si rivolgono ad altri campi. Non ho fatto come fa il professor Pistella che sposta l'attenzione sulle questioni di carattere fisico, io mi sono attenuto alla letteratura. E ho ripreso una nozione che ne dava Calvino nelle sue nella sua elezione americana parlava della visibilità, come meccanismo dal quale, partendo dal testo letterario, si crea un'immagine. Probabilmente la trasparenza è qualcosa di esattamente opposto, speculare, cioè serve ad evitare che si creino le immagini, ovvero sia l'amministrazione deve essere esposta e resa accessibile in maniera tale che non vi sia la possibilità di speculare o di costruire sistemi ulteriori rispetto a quello che è effettivamente ostensibile ed effettivamente rappresentato. Quindi la letteratura è servita, ma è servita nel senso di dire è la direzione opposta. Per cui se fondamentalmente si vuole dare una lettura o una nozione piuttosto stringata, se mi permette, forse anche troppo stringata, vedremo come gli aspetti sono piuttosto ramificati, della nozione di trasparenza, la potremmo indicare come chiarezza e comprensibilità dell'azione amministrativa. Ma come si collega questa nozione con questa miriade di elementi che costituiscono adesso i principi della pubblica amministrazione e gli istituti che regolano la pubblica amministrazione? Come si concilia ad esempio con, se mi permettete questo anglicismo, con le new entry dei nostri principi, che ne so, col principio di integrità di cui si occupa il presidente Martone, nuovo principio, nuovo elemento su cui ci dobbiamo andare a confrontare. Come si concilia con i pregressi, perché noi partiamo tutti quanti dall'impostazione costituzionale che vede la pubblica amministrazione come garantita dai principi di imparzialità e buon andamento, eppure abbiamo questa crescita, la pubblicità era nel 241 del 90 già dall'inizio ed è stata superata dalla nozione di trasparenza. Si concilia con altri mezzi e con gli istituti, prima si è parlato molto del controllo sociale diffuso. E allora trasparenza, come si raccorda ad esempio con l'azione collettiva, un'altra new entry del nostro sistema sulle quali ancora stiamo lavorando. Quindi, come vedete, il problema di raccordare questo principio con tutti gli altri diventa un aspetto piuttosto rilevante, anche perché i principi sono delle norme giuridiche che funzionano in un modo un po' particolare. Sono norme giuridiche a tutti gli effetti. Non sono norme di dettaglio, sono norme che hanno un'astrazione più elevata, ma hanno un meccanismo di raccordo con le altre norme, soprattutto con i principi, che è piuttosto singolare. Se guardate la giurisprudenza della Corte Costituzionale, questo è un aspetto estremamente indicativo. Quando vi è uno scontro tra principi, non vi è mai una soluzione univoca e identica in tutte le situazioni che possono essere interessate, cioè non si applicano i criteri tipici del rapporto tra norme, la norma successiva supera la norma precedente, la norma speciale non viene derogata alla norma generale, eccetera. Quando vi sono i principi che si scontrano tra di loro, la soluzione è quella del bilanciamento e il bilanciamento viene fatto in relazione al caso concreto, il che significa che le soluzioni non sono sempre nel senso di un superamento di un principio in favore di un altro, ma vengono variamente calibrate in relazione alla situazione, cioè al momento, al fatto, alla situazione in cui, al modo concreto in cui questi principi agiscono sul caso in dettaglio. Ecco perché il problema della trasparenza e del raccordo con gli altri elementi che vanno a connaturare, a informare l'attività dell'amministrazione, deve essere visto sia ricostruendo dove si collochi sistematicamente la trasparenza e quali siano i rapporti con gli aspetti che lo costituiscono. Ora, permettetevi di saltare, come dire, uno degli aspetti essenziali, abbiamo anche dei profili di brevità. Vi dico che oramai la dottrina si è orientata, ma anche con lavori addirittura antecedenti all'entrata in vigore della 241, nel ritenere che il concetto di trasparenza sia un concetto che abbia un grado di astrazione superiore a quello di pubblicità e vada fondamentalmente ad inglobarlo. Il che significa che nel nostro sistema, con il nostro modo di ragionare, la trasparenza è fondamentalmente una finalità da raggiungere che si ottiene assorbendo all'interno del concetto di trasparenza principi ed istituti che hanno regolamentazioni diverse. Possiamo provare a fare, non dico un'analisi dei singoli istituti, ma almeno un catalogo, di individuare una tassonomia degli aspetti che vanno a confluire, che confluiscono nell'aspetto della trasparenza. Fermo rimanendo che la trasparenza è un obiettivo tendenziale. Se c'è se ha lo scopo, come abbiamo detto, di evitare questo processo ermeneutico rafforzato che spinge a malinterpretare l'azione della pubblica amministrazione, questo è solo un obiettivo tendenziale. Il processo ermeneutico, di fatto, l'interpretazione c'è sempre. Quali sono questi aspetti che confluiscono nella nozione di trasparenza? Certo, la pubblicità. La pubblicità, la possibilità di conoscere gli atti della pubblica amministrazione, è uno degli aspetti che contribuisce alla trasparenza. Ma sicuramente non è un elemento che esaurisce la trasparenza. Immaginate la pubblicità di un atto dell'amministrazione che sia assolutamente confuso, inintellegibile e di cui non si riesca a capire né quali sono le premesse né quali sono le conseguenze. Avremmo trasparenza in questo caso? Molto probabilmente no, ma avremmo sicuramente pubblicità. Quindi la pubblicità è qualcosa di funzionale alla trasparenza, ma non la raggiunge sicuramente. La motivazione di un atto. Anche la motivazione viene indicata dalla dottrina come uno degli elementi che contribuisce a rafforzare il profilo della trasparenza. Accesso. L'accesso ne abbiamo parlato fin troppo abbondantemente, a questo punto non mi soffermo neppure, ma è ovvio che negare al privato la possibilità di accedere agli atti della pubblica amministrazione sicuramente incide sui profili della trasparenza. Il linguaggio dell'amministrazione ricalca quello che abbiamo visto testé. Se l'amministrazione non parla in maniera intellegibile, se non è chiara nell'esplicazione della sua azione amministrativa, anche questo aspetto chiaramente nuoce alla trasparenza. Altri profili vengono identificati, ad esempio, che ne so, nell'affidamento. Il fatto che l'amministrazione ingeneri nei privati la possibilità di confidare sul comportamento dell'amministrazione viene inquadrato nel tema della trasparenza. Forse qui abbiamo a che fare con dei profili che riguardano più gli aspetti di tutela della buona fede, forse andrebbero più in questo nuovo concetto di integrità, magari non sono nella trasparenza. Quindi, come vedete, il tema della trasparenza congloba più aspetti, più modalità con i quali questo deve essere raggiunto, più istituti che si devono conciliare tra di loro. È impossibile immaginare che il sistema finalizzato alla trasparenza possa essere retto da una sola regola o da una sola disciplina coerente di regole, proprio perché, essendo un risultato tendenziale, un risultato che va calibrato in relazione agli strumenti che vengono concretamente impiegati per raggiungerlo. Il rapporto tra trasparenza e accesso è molto probabilmente diverso dal rapporto tra trasparenza e utilizzo di un linguaggio scritto che sia funzionale al raggiungimento dello scopo. Quindi le regole non possono essere identiche. Allora, forse, molto probabilmente, ed è quello su cui si sta orientando la dottrina, un raggiungimento del risultato della trasparenza non può che passare nella identificazione dei campi di elezione nei quali può agire questo principio e nell'individuazione, se possibile, delle modalità o anche, quantomeno, degli elementi che si scontrano l'uno con l'altro. Se guardiamo quello che ha fatto il legislatore, vi dicevo, ci sono almeno 7 testi normativi nei quali si parla di trasparenza nel titolo, nel corpo magari sono anche di più, però questi sono particolarmente significativi. Vediamo che la nozione di trasparenza è fondamentalmente calibrata su 3 elementi essenziali. Uno tratta la pubblica amministrazione in sé, quindi gli aspetti organizzativi della pubblica amministrazione. Secondo, estremamente ampio, parla dell'allocazione della spesa pubblica, quindi delle modalità con cui l'amministrazione utilizza le proprie risorse. La terza si riferisce fondamentalmente alle operazioni contrattuali di alcuni operatori che agiscono in posizione monopolistica, quindi tariffe elettriche, eccetera, eccetera. Questi sono gli ambiti su cui in questa nozione viene fatta gravare. Mentre invece gli aspetti funzionali sono fondamentalmente in 3 settori. Uno è la conoscibilità dei processi decisionali della pubblica amministrazione, la conoscibilità degli atti, dei dati posseduti dalla pubblica amministrazione e la conoscibilità della modalità con cui l'amministrazione gestisce le proprie risorse. Incrociamo tipologie di ambiti con tipologie funzionali alle quali si riferisce la nozione, vedete che viene fuori un quadro piuttosto variegato. Non possiamo affrontarli tutti, vi individuo solo alcuni aspetti nei quali il legislatore ha già individuato profili di risoluzione e altri dove invece i profili sono ancora del tutto aperti. È chiaro che quando parliamo di accesso ci troviamo di fronte a norme che sono già state chiaramente regolate, il confronto tra la 241 e la disciplina di protezione dei dati ha già scavato un canale sul quale poi si muovono enti ad hoc. Stesso discorso per l'accesso per quello che riguarda i dati del procedimento. La 241 chiarisce espressamente chi sono i soggetti che possono avere accesso alle modalità di funzionamento della pubblica amministrazione, anche in questo caso il legislatore ha scavato un solco. Meno aperto, meno chiaro è il meccanismo di valutazione della trasparenza sulla base del linguaggio che l'amministratore ha utilizzato. È forse possibile immaginare che di fronte a un atto particolarmente oscuro si possa agire con gli strumenti tipici del diritto amministrativo, che sono quelli del vizio di eccesso di potere, la perplessità dell'atto, ma lì forse siamo forse un po' eccessivo. Ed infine l'ultimo aspetto è quello della allocazione della spesa pubblica, delle risorse pubbliche. Anche qui l'atteggiamento del legislatore è abbastanza ondivago, nel senso che prima il Presidente Pizzetti ha fatto riferimento a questo episodio di 2 anni fa della pubblicazione dei dati fiscali. È evidente che qui forse va colto prima qual è la ragione in base alla quale determinati aspetti devono essere resi pubblici oppure no, perché se si ha a che fare con una necessità di conoscenza da parte del contribuente, ovvero sia di chi materialmente partecipa alla tipologia di spesa, forse è un tipo di ragionamento che andrebbe esteso probabilmente a tutte le società di borsa, visto che chiunque può partecipare a questo tipo di investimento oppure no. Se invece ha a che fare con il controllo del potere pubblico, bisognerebbe vedere se va esteso ai soggetti che non gestiscono poteri autoritativi. Quindi probabilmente su questi ultimi profili gli aspetti di valutazione, di approfondimento da parte della dottrina sono ancora abbastanza carenti. Mi fermo perché siamo in una fase piuttosto avanzata del pomeriggio, i temi sono piuttosto ampi. E credo che quando riusciremo poi a dare un quadro completo, introducendo in tutto il nostro sistema anche la valutazione del concetto di integrità della pubblica amministrazione, forse probabilmente avremo fatto un passo avanti decisivo e si spera risolutivo. Grazie.